Da Radio TNA Terni, speciale informazione e approfondimento su fatti e personaggi del nostro tempo.
Alleluia! 14 febbraio 2007, festa di San Valentino, patrono di Terni. In questa puntata del nostro programma, a memoria storica di questa giornata, avremo modo di riascoltare l'omelia del vescovo Monsignor Vincenzo Paglia e il saluto di Maria Rita Lorenzetti, presidente della Regione Umbria, Andrea Cavicchioli, presidente della provincia di Terni e Paolo Raffaelli, sindaco di Terni. L'omelia di Monsignor Vincenzo Paglia, vescovo di Terni.
Carissimo Monsignor Gualdrini, gentili autorità, care sorelle e fratelli tutti, ritrovarci attorno a San Valentino, patrono di questa città e della sua chiesa, significa scendere nel profondo della nostra storia, come a voler cogliere quella forza che lega Valentino, Terni e l'amore. Lo diciamo e lo scriviamo anche con qualche orgoglio: Terni, città di San Valentino, città dell'amore. E San Valentino è stato davvero un testimone dell'amore. Nella sua vita tra Terni e Roma egli non si è comportato come quel mercenario di cui parla il Vangelo, al quale le pecore non interessano, tanto che appena vede il pericolo le abbandona e fugge, e le pecore si disperdono. Valentino ha seguito l'esempio di Gesù, è vissuto per servire gli altri e non se stesso, testimoniando così la centralità del Vangelo dell'amore, un Vangelo ben diverso da quello del mercenario, perché l'amore evangelico spinge a dare la vita per gli altri, il mercenario ama solo se stesso e il suo guadagno. Ma solo l'amore salva. L'amore evangelico, non quello del mercenario. Solo l'amore evangelico libera ognuno di noi dalla solitudine. Solo quell'amore salva le famiglie da quella spirale di violenza che ormai ha invasi i cuori anche dei piccoli. Quanti minorenni, anche in Italia, compiono crimini incredibili, spietati. E solo l'amore può frenare questo nostro mondo dalla corsa folle verso la guerra, o verso il cosiddetto conflitto di civiltà, oppure quel consumismo cieco e egocentrico che sconvolge la convivenza degli uomini e anche l'ambiente. Chi continua a fare vincere l'amore da mercenario corre verso la rovina. Solo un amore forte ci salva. Care sorelle e cari fratelli, la testimonianza di San Valentino, l'antico buon pastore di Terni, spinge tutti noi a riscoprire il suo cuore e la forza dell'amore. Terni, città dell'amore. Speriamo che sia così sempre. È stato bello domenica vedere qui in questa tenda quasi 200 coppie di fidanzati a correre a San Valentino per chiedere un futuro di amore stabile, per poter edificare una famiglia che sia davvero luogo di amore tra marito e moglie, casa dove i figli crescono, come si diceva per Gesù a Nazareth, in sapienza, in età e in grazia. Altro che bullismo. luogo dove l'intera società si edifica a misura degli altri e non a misura di se stessi. Questi fidanzati sono venuti perché volevano che l'amore durasse, perché sanno che se l'amore non dura è tristezza per tutti. È un esempio bello per tutti i nostri giovani ed è in questa prospettiva che dobbiamo spendere le nostre energie educative, ma anche quelle legislative, dividerci su questo proprio mentre è ancor più urgente difendere la famiglia già indebolita da un individualismo esasperato, significa intaccare il futuro stesso della società. Legislazioni inadeguate possono provocare danni irreparabili. È sull'edificazione di questo futuro che dobbiamo dirigere i nostri sforzi. In tanti mi hanno chiesto: ma San Valentino, parlerai dell'amore? Certo, e la famiglia resta l'archetipo della società, anche di quella ecclesiale che si gloria di chiamarsi famiglia di Dio, e anche di quella umana che vogliamo e dobbiamo chiamare la famiglia dei popoli, come ad indicare un amore che riesce a rassodare. Solo la via di un amore non mercenario renderà salda la convivenza dagli uomini. Ed anche in questo orizzonte che il Comune e la Diocesi hanno scelto di conferire quest'anno il premio San Valentino alle famiglie dei 4 operai morti mentre lavoravano nello stabilimento al Clitunno. E stamattina, mentre aprivo l'Osservatore Romano, l'unico giornale che ogni volta che c'è un morto sul lavoro lo ricorda, oggi è il 57esimo operaio morto sul lavoro in Italia da alcuni mesi. L'amore chiede di essere vicini a queste famiglie e di chiedere a tutti un impegno anche legislativo perché il lavoro sia fonte di vita e non di morte. Sorelle e fratelli, questa nostra Terni sarà città dell'amore se ciascuno di noi si rinnova nel cuore, apprendendo ad amare come San Valentino, come il buon pastore, abbandonando ogni pensiero da mercenario. L'amore ha un risvolto politico, non vi spaventate, ma l'amore non può non avere un risvolto nell'intera società. Non è un sentimento vuoto e tantomeno una cosa romantica che ci chiude all'interno di noi stessi. L'amore, quello evangelico, ma è così di ogni amore che sia tale, per sua natura apre verso l'altro, spinge a cambiare se stessi per poter cambiare il mondo in una prospettiva appunto di amore, di solidarietà. E l'amore è forte, e se c'è è irresistibile, è più forte anche della guerra, è più forte di qualsiasi disastro possa accaderci, è irresistibile. Certo, l'amore può appassire, può indebolirsi, ed è per questo che va difeso e curato. L'amore non è il carattere buono, l'amore è una forza interiore che va accolta, custodita e curata, perché il peccato dell'egocentrismo, che riguarda individui e gruppi, singoli stati e gruppi di nazioni. Faccio un esempio, se no non ci capiamo. L'egoismo dei paesi occidentali o dell'Europa fa dimenticare all'Europa l'Africa. Quando avevamo interessi in Africa ci siamo andati, e come? Quando non ci è più interessato ce ne siamo ritirati. È vero che adesso c'è la Cina che ci pensa, ma questo vale anche per i gruppi, vale anche per le singole persone, ma vale anche per le famiglie o per i clan o per le etnie. L'amore, care sorelle e cari fratelli, è sempre insidiato dall'egoismo che sta alla porta del cuore di ciascuno di noi, come scrive il libro della Genesi. E i danni provocati dalla mancanza di amore li vediamo tutti, talora li sentiamo personalmente. In questo caso prevalgono i mercenari, i quali appunto dimenticano gli altri per pensare a se stessi. E il nostro futuro, il futuro di Terni, sarà buio se ci comporteremo da mercenari, sarà sereno se imiteremo il buon pastore. E ciascuno di noi è chiamato a seguire l'esempio del buon pastore. Ma permettete che oggi mi riferisca in particolare a chi ha responsabilità nella vita pubblica, nella vita associata, ai gruppi professionali, agli imprenditori, ai politici, ma anche agli insegnanti, ai dirigenti sindacali, ai giornalisti, ai manager delle nostre aziende e delle banche, eppure ai responsabili delle associazioni cattoliche, a quelli degli oratori, ai membri dei consigli pastorali parrocchiali, al clero. Su tutti costoro, me compreso, grava una responsabilità particolare per l'edificazione di un futuro comune dell'intera nostra città. La stessa Chiesa diocesana, desidero, si è impegnata a spendersi non per se stessa, ma perché la vita di tutti sia più bella. Il buon pastore non pensa solo alle sue pecore, ci sono anche altre pecore che sono fuori, sono tutte sue. Così desidero che sia la vita diocesana. Scrive il Vaticano II a tale proposito un bellissimo passaggio: le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. Tutta la vita di Terni ci appartiene. Parlo della Chiesa e vogliamo spenderci perché tutti siano più sereni e più felici. Terni, l'ho detto anche in altre occasioni, non manca di risorse, di idee, di creatività, di intelligenze, di slanci autentici di amore e di solidarietà. Ebbene, proprio in ragione di questa ricchezza, la nostra città ha bisogno di gruppi dirigenti capaci di apertura, dediti all'esercizio del potere come servizio, in feconda e benevola competizione l'uno con l'altro. Talora invece si ha l'impressione che qualcosa non stia funzionando come dovrebbe, che i meccanismi di formazione e di ricambio siano come inceppati e che non ci sia un'idea condivisa del futuro della città. Quante volte si antepone l'interesse personale del proprio gruppo a quello di tutti. Questo atteggiamento, purtroppo diffuso in tanta parte della società, diviene ovviamente ancor più pericoloso quando si tratta di coloro che debbono gestire le cose di tutti. Per questo è urgente un profondo rinnovamento culturale e generazionale se vogliamo costruire un futuro nuovo. Ciascuno di noi che ha responsabilità pubbliche deve esaminare se stesso e vedere se e come si collega in questa prospettiva di apertura, di sguardo rivolto verso il futuro, di necessario ricambio. Dobbiamo mettere da parte quegli ambigui segnali di cammino a ritroso, quelle persistenti attenzioni agli interessi esclusivi di gruppo, anziché a quelli più larghi dell'intera società. Senza gruppi dirigenti aperti, pluralisti, autonomi e in costante rinnovamento è difficile rispondere alle sfide che pone il conseguimento di un benessere per tutti. Cari amici, occorre guardare con serietà a questo importante aspetto della nostra realtà sociale per accogliere i segnali di rinnovamento che ci sono e allontanare quelli di conservazione che ovviamente non mancano. Molte sono le domande che dovremmo farci. Mi permetto di farne alcune, a partire dalla scuola, dall'università. Sono esse un luogo di educazione e di crescita della coscienza civile e umana, ove si riconosce il merito e la serietà, senza dimenticare di dare a tutti uguali opportunità? E i genitori spingono i propri figli ad affrontare con coraggio e serietà gli studi e le prime esperienze di lavoro, o al contrario cercano di assicurare loro protezione e garanzia ad ogni costo, in una sorta di neofamilismo morale nel quale l'orizzonte della vita sociale coincide con i confini del proprio appartamento? E i gruppi professionali sono aperti alle competenze, alle intelligenze, prima ancora di essere sensibili alle appartenenze, alle tutele? E gli uomini della politica hanno una visione del futuro della città senza cadere nella miopia dell'interesse immediato, magari rischiando di confondere le personali aspettative di carriera con gli interessi della comunità? E gli imprenditori assolvono alla loro irrinunciabile vocazione, quella dell'innovazione del rischio, che li fa insostituibili elementi della crescita e del benessere di tutta la realtà locale, o invece tendono a garantirsi nicchie protette, certamente poco inclini alla ricerca e alla sperimentazione? I gruppi dirigenti dei sindacati, penso ai tanti che operano con impegno e onestà nella pubblica amministrazione. Essi interpretano in modo dinamico e attivo il ruolo di difensori dei diritti dei lavoratori, o invece finiscono con il diventare strumento di tutela di chi il lavoro ce l'ha già, a danno di chi lo vorrebbe ma non lo trova? E noi, comunità di credenti, noi, diocesi di Terni, Nardi, Amelia, spendiamo con generosità tutto quel che abbiamo per il futuro di questa città, perché sia giusto per tutti, ma particolarmente per chi è più debole, per chi è più solo, per chi è abbandonato, per chi fa fatica ad alzare lo sguardo e a guardare al domani. Noi, comunità diocesana, tutti, clero e laici, mettiamo a frutto i numerosi doni che il Signore con abbondanza ci ha dato per impiegarli non per il nostro piccolo particolare, ma per la crescita di tutti, della nostra diocesi, ma anche dei tanti fratelli lontani che aspettano da noi amore e sostegno. Queste sono solo alcune delle domande che possiamo e dobbiamo farci. San Valentino, che ha servito con passione questa terra, ci mostra che l'amore rigenera i cuori, illumina la mente e rafforza le mani per costruire un futuro. L'amore ci dà speranza e chi non spera in un futuro di questa città vuol dire che non ama, vuol dire che non è mosso dall'amore del buon pastore, ma rischia di servire qualche mercenario. Paolo VI diceva che l'amore diviene appunto forza che cambia la società, forza che cambia il mondo, e per questo è anche politico. Ed esortava tutti coloro che hanno responsabilità politiche pubbliche ad aprirsi alla logica dell'amore, del dono, della fraternità, della solidarietà e della fiducia. Sì, accogliere l'amore del buon pastore è l'unico modo per amare davvero questa nostra terra, per amare coloro che vivono quotidianamente accanto a noi, coloro con i quali sperimentiamo la fatica del camminare insieme. E l'amore diviene anche gusto per l'invenzione sociale, diviene anche sfida che accoglie e sperimenta per un futuro più bello. L'amore è un modo per allenarsi ad avere compassione come quella del samaritano, una compassione davanti all'ingiustizia, alla sfiducia, all'egoismo. L'amore non è bloccato da nessun ostacolo e noi tutti dobbiamo e possiamo osare di più, uscire dal ristretto ambito dei nostri interessi, delle nostre cerchie di appartenenza, dal nostro piccolo mondo, coniugando impegno nell'amore e per la giustizia, impegno per un giusto ordine della politica e della città. È la prospettiva che come Chiesa diocesana cerchiamo di tener viva in questo tempo, nel quale, con particolare attenzione, dopo aver riflettuto sulla liturgia, sulla parola di Dio, vogliamo mettere al centro l'amore. Sì, vogliamo ripartire dall'amore, come Papa Benedetto ci dice nella sua enciclica. Perché l'amore è la sostanza della nostra fede e quindi della nostra vita. Nella settimana prossima, assieme ai Vescovi dell'Umbria, mi recherò da Benedetto XVI in visita ad Limina per presentargli il lavoro di questi anni. Gli dirò quel che noi abbiamo vissuto, non per riferirgli come ad un controllore, ma per dirgli che questa è la ricchezza necessaria per tutta la Chiesa. C'è una comunione tra la nostra Chiesa diocesana e la Chiesa del mondo intero che passa attraverso il cuore del Papa. E io gli dirò che l'amore che noi viviamo, la passione per la liturgia, l'ascolto fedele della parola di Dio è la via perché questa Chiesa nostra e la Chiesa del mondo possa ritrovare quella madre e quella maestra che Papa Giovanni proclamò al mondo intero. L'amore, mentre ci impegna a costruire un futuro comune per Terni, ci allarga il cuore al mondo intero. Non possiamo amare Terni se non amiamo il mondo. È un'esperienza che in tanti già viviamo, ma che è la via che io vorrei presentare al Papa nei giorni prossimi, particolarmente quando lo incontrerò personalmente. Ma vorrei che nel mese di maggio tutta la diocesi si recasse in pellegrinaggio a Roma per dire assieme al Papa che l'amore ci piace, che l'amore ci fa bene, che l'amore è il nostro futuro. E per questo, parafrasando quella richiesta del discepolo a Gesù, io vorrei che tutti noi, ogni giorno, come diceva ai fidanzati domenica scorsa, imparassimo a chiedere a Gesù: Signore, insegnaci ad amare. sia la nostra preghiera, sia la nostra vita. E così sia.
Alleluia!
Il saluto di Maria Rita Lorenzetti, presidente della Regione dell'Umbria.
È tradizione ormai ogni anno di ritrovarci qui a ragionare sull'omelia di Monsignor Paglia, i messaggi che gli uso mandare, come è giusto che faccia il capo della comunità ecclesiale. Messaggi che ci fanno ragionare, ci hanno fatto ragionare. Io sono presidente al mio secondo mandato, siamo ormai, per quello che mi riguarda, al settimo anno, e via via abbiamo ragionato a lungo su tante cose che hanno attraversato Terni e questo territorio e l'Umbria, e ne abbiamo ragionato insieme. Una comunità che non si è piegata, una comunità che ha trovato coesione, forza, coraggio, speranza. L'amore, giustamente ci ha detto il Vescovo, è fiducia, speranza, futuro, apertura, apertura al mondo. Cominciare da tutti quanti noi, noi individui, noi persone, noi famiglie, noi città, noi territorio, noi regione, via via via. Riguarda tutti quanti noi. E in questo mondo complicato in cui ci è data l'avventura di vivere, in questa fase complicata, non semplice, in cui ognuno di noi come persone, ma anche per quello che mi riguarda, che riguarda molti di noi che sono qui e che hanno su di sé la responsabilità di altri e di altro, non solo di se stessi, riguarda ognuno di noi non essere responsabili solo di se stessi, sia ben chiaro, ma riguarda ovviamente ancora di più chi ha anche incarichi pubblici, chi ricopre comunque incarichi, ruoli, per cui si ha la rappresentanza di altre persone, di territori interi, di altri e di altro. Questo è anche il messaggio che ci viene, un messaggio che dice andate oltre voi stessi e dentro questa fase delicata che viviamo, ognuno di noi che soprattutto ha questi incarichi e svolge questi ruoli, sa che deve misurarsi con quello che significa rinnovamento, una parola generica, difficile da declinare, ma su cui ognuno di noi deve sapersi spendere. Che cosa significa rinnovare? Ognuno di noi che ha incarichi, il Vescovo ha richiamato tutti quanti noi, dicendo bisogna capire come la rappresentanza si deve saper rinnovare. Che cosa significa rappresentare altri? Come si fa a rappresentarli al meglio? Come si fa a rinnovare questa rappresentarla? Come si fa a non pensare solo a una ristretta cerchia, ma saper andare, parlare, rappresentare in maniera forte una comunità e interessi che vadano oltre una ristretta cerchia, che cerca magari di tutelare se stessi, in pochi. Io faccio il presidente della regione, mi è data questa avventura in questo periodo del mio tempo e della mia vita. Qui siamo insieme anche amici, penso a Paolo, Raffaelli, il sindaco, Andrea Cavicchioli e tanti altri, che adesso non cito, e che ogni giorno, ogni momento cerchiamo di costruire insieme quello che è l'idea per Terni, per questo territorio e per l'intera Umbria. Quante volte abbiamo detto Terni per l'Umbria, l'Umbria per Terni e non solo. E però c'è una cosa che vogliamo dire a tutti noi, che spesso ci diciamo e che vogliamo dire a tutti voi. Anche noi cerchiamo nella difficoltà e nella fatica quotidiana di rappresentare al meglio e di essere vitale, di capire quello che facciamo e quello che possiamo fare tutti insieme. Una grande mano ce la dà il Vescovo, come sappiamo, voi lo sapete tutti. E che cosa significa proprio avere consapevolezza dei passi che si fanno? Io lo voglio dire in maniera forte, esplicita, come sono abituata a fare, in modo sincero, mi viene dal cuore e dalla testa. non parliamo ripiegati su se stessi, perché magari viene bene, diciamo, anche in circostanze come queste, parlare di declino. Io ho apprezzato molto le tue parole, Monsignore. Dico a tutti quanti noi, a tutti quanti voi, siate orgogliosi dell'essere cittadini di questa città, dell'essere cittadini di questa Umbria, che è apprezzata, con tutti i difetti che dobbiamo insieme superare, insieme come comunità, ma sentiamoci comunità. Questo non significa ognuno che deve giustificare le cose che non si fanno male, tutt'altro, avere più coraggio e più determinazione nel dire le cose che non vanno, ma avere anche più consapevolezza dei passi in avanti che si fanno. Altrimenti quel richiamo all'amore, alla speranza, alla fiducia, all'apertura e quindi al futuro si piega. Invece noi abbiamo bisogno ogni momento della nostra vita, della nostra quotidianità, anche di capire che c'è un insieme, una comunità che si fa forza, che chiede senza sconti a nessuno di fare ancora di più da chi li rappresenta. Ognuno si deve sentire dentro questo stimolo, nessuno escluso. Vediamo di essere consapevoli anche dei passi in avanti che si fanno con tanta fatica tante volte, ma dove ci sono anche riconoscimenti. Pochi giorni fa Terni l'ho avuto in modo forte in un dibattito su un grande giornale, con dati importanti che significano che, uscendo da quella situazione buia di cui abbiamo parlato anche qui, alla fine un messaggio, una speranza, un disegno di futuro, tutti quanti insieme siamo riusciti a costruirlo. Da costruirlo ad attuarlo, la fatica deve essere lunga e ognuno di noi ci deve saper mettere sudore, passione e voglia di fare. Questa è la cosa che io dico, ringraziando dell'omelia e delle parole, dello stimolo che sempre ci viene, nella speranza che si possa sempre lavorare insieme su questo cammino di oggi, in questo mondo complicato, in questa fase complicata, con il coraggio e la fiducia che ci deriva dall'essere qui insieme. Grazie.
Il saluto di Andrea Cavicchioli, presidente della provincia di Terni.
Ma le riflessioni profonde di Monsignor Paglia ruotano intorno a un concetto che personalmente condivido molto, quello dell'amore militante, dell'amore concreto. Lui ha usato anche un aggettivo tra virgolette, l'amore politico. Questa è una profonda verità. E poi ha citato anche alcuni esempi toccando un problema particolare, vero, quello dei bambini e dei giovani, e di come si riesce a dimenticare un dramma profondo che noi abbiamo di fronte. Pensate alle decine di guerre dimenticate, a quel reclutamento di bambini utilizzati dai signori della guerra nei loro eserciti, annientati nella personalità. Pensate ai fenomeni che viviamo qui nelle nostre società occidentali, che hanno purtroppo falsi valori rispetto al bullismo e altre vicende che Monsignor Paglia ha citato. C'è un problema di coesione sociale, ma c'è un problema di scatto dei reni del mondo, per non dimenticare quello che succede in Africa e per non dimenticare quello che succede a casa nostra. Questo è l'amore militante, dove noi siamo d'accordo, laici e cattolici, profondamente d'accordo. E Monsignor Paglia ha richiamato anche un altro concetto, quello del lavoro. Ci sarà anche qui un atto simbolico di grande valore. Il lavoro come ricerca di redenzione, come vita, e purtroppo il lavoro come morte. Questo ci riguarda tutti, con una sfida vera, una legislazione adeguata, una consapevolezza da parte di ognuno di noi. Questo è il richiamo vero. E l'ultimo concetto che ha toccato, e non poteva essere diversamente, anche con una spinta, con uno stimolo, è quello che ci riguarda, il nostro territorio, il nostro futuro, il nostro presente e anche un po' la nostra storia, Monsignor Paglia. Io credo che questa comunità nel suo complesso, senza divisioni, debba essere orgogliosa di quello che ha fatto. Noi siamo usciti fuori da momenti difficilissimi, con, per definirla in termini anche un po' da effetto, con uno tsunami che aveva colpito questo territorio. Ed è così. E oggi siamo di fronte ad una realtà diversa. Guardiamo al futuro con ragionevole ottimismo, perché con la cultura del dialogo, quello che il Vescovo richiamava, abbiamo portato avanti una serie di azioni e dobbiamo continuare su questa linea. Abbiamo messo dei punti fermi, questo è il nostro impegno, e su quello del dialogo, e finisco veramente, che è un patrimonio costante da coltivare in tutte le sue componenti. Noi dobbiamo insistere, sapendo che l'impegno comune fra istituzioni e Chiesa è veramente un valore aggiunto. Un valore aggiunto che va coltivato da tutti, con equilibrio, con lungimiranza, con la volontà di capire i problemi reciproci, i ruoli, perché con questo si costruiscono in questa società locale, ma anche diciamo nazionale, gli elementi per procedere insieme. Io ci credo veramente, ma c'è bisogno di uomini di buona volontà e di uomini che guardano al futuro in un certo modo. Credo che ce la possiamo fare tutti insieme. Grazie.
Il saluto di Paolo Raffaelli, sindaco di Terni.
Io sono particolarmente lieto, onorato e orgoglioso di portare quest'anno il saluto dell'istituzione comunale dei Ternani a questa grande assemblea ecclesiale, questa grande assemblea di cittadini. Mi consentirete dunque di iniziare con un ringraziamento e con un abbraccio affettuoso al Vescovo Monsignor Paglia, al Vescovo Emerito Monsignor Gualdrini, che voglio abbracciare nello stesso abbraccio, i due Vescovi con cui mi sono incontrato in questi 8 anni impegnativi. Sono particolarmente lieto quest'anno perché questo San Valentino è un San Valentino particolarmente denso di significati. Oggi pomeriggio nell'abbraccio uniremo la famiglia di Vladimir Tode e degli altri operai morti a Campello. Non ci sono solo 4, questi 4, ne muoiono 4 al giorno, 1000 solo in questo primo inizio di anno, e col Vescovo abbiamo voluto dire che questo grande scandalo merita di essere messo al centro del nostro impegno, della nostra riflessione. Perché il diritto alla vita e all'incolumità nel lavoro con cui si guadagna il pane per la propria famiglia è il più inculcabile dei diritti. Ma non è solo questo il segno. Vladimir Tode veniva dall'Albania. Ieri per una giornata intera abbiamo discusso di integrazione. Che città è una città ormai cosmopolita in cui ormai coloro che sono venuti a raggiungerci muoiono sul lavoro schiantandosi contro un albero, come quel ragazzo ucraino di qualche giorno fa. Siamo una città che si è aperta, che si è allargata, una città che cresce sotto tanti profili. Una città che cresce e che sente di stare incrementando grazie a una rete solidissima di società civile, di articolazioni sociali, la sua forza, il suo peso. Una crescita non solo quantitativa, non solo qualitativa. Ci siamo lasciati dietro le spalle una fase di declino che in qualche momento non è stato neppure lento. E abbiamo imbracciato una strada difficile, complicata e tuttavia esaltante. Qui a San Valentino, in quello che era un quartiere marginale, depresso. Ricordate Shanghai? Ebbene, qui a San Valentino abbiamo costruito un sistema nuovo, imperniato sull'università e sulla basilica. Non è un'operazione compiuta, né questa né tante altre. E tuttavia abbiamo da lavorare intensamente. E allora fatemi considerare particolarmente meritevole di un'attenzione e di una riflessione. Per il cittadino, per il padre di famiglia e per il sindaco, l'ultima parte di richiamo collettivo alla responsabilità dell'omelia di quest'anno di Monsignor Paglia. Io mi ritrovo in quella visione di amore universale e di amore politico, politico nel senso etimologico del termine, l'amore che deriva dalla vicinanza, dall'adesione, dall'essere parte profondamente integrante della polis, l'amore di chi non è in grado di sentirsi individuo se non in quanto membro della polis, nella città. L'amore di un individuo che è tale solo in quanto cittadino e quindi in quanto tale legato universalmente agli altri. In una comunità di interessi avete fatto bene a ricordarlo, che non conosce distinzione su questo versante fra credenti e no, che vede credenti e no capaci di procedere sulla stessa strada di crescita. Se Terni saprà andare avanti sulla strada che lei, un signor Vescovo, ha indicato, credo che potremmo fare molto. Questa è una città, lei ha fatto bene a ricordarlo, che nei momenti critici sa unirsi con una straordinaria generosità e che nei momenti ordinari invece tende a dividersi, a frantumarsi, a impettegolezzirsi, passatemi questo termine terribile, ma avrete capito. Noi abbiamo bisogno nell'ordinarietà della grande generosità che i Ternani sanno mettere in campo nelle situazioni di straordinarietà. Il messaggio che lei oggi ci ha dato, Monsignor Paglia, è un messaggio alto che noi così reinterpretiamo e così come istituzione intendiamo raccogliere. Grazie.
Questa puntata di speciale informazione dedicata alla festa di San Valentino 2007 termina qui. Da Radio TNA in Blu a tutti grazie per il cortese ascolto.